God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
Vabbè, insomma, abbiamo sbagliato, sono le 18:42, con queste sacrosante parole inizia la puntata numero...
più di 200.
Più di 250 anche.
265 secondo me. Vediamo se il reload del pad. Sì, è il pad con meno cose.
Però io in realtà ho segnato nella nostra history che a un certo punto eravamo arrivati alla 270, quindi mi
sbagliato. Sbagliato. Buonasera Radio Blackout 105 250. Non ci sentiamo da qualche settimana. Non mi ricordo chi è stato le ultime persone. Siete stati voi a trasmettere? No.
Sì.
Perfetto, prima di Natale, dopo Natale, quando avete trasmesso? L'anno scorso. Stacca, una trasmissione che vi ho offerta dalla Club Underscore ogni tanto di martedì, era di mercoledì, prima ancora fu di lunedì. E andiamo in onda più o meno dalle 6:30 fino alle 7:30, dopo di noi Radio Fabbrica, prima di noi Overjoy. È puntata in cui per fortuna per una volta abbiamo un sacco di cose di cui parlare senza doverci preparare, giusto?
Sì, poi diciamo sempre così, ma poi in realtà è il Signore che ci guida in questo viaggio esistenziale, quindi vediamo fin dove andremo, ecco.
E tu vuoi partire dalle notizie locali, giusto?
Sì, assolutamente. Io vorrei iniziare con uno sguardo locale su una notizia che pensavamo lontana, ma in realtà è particolarmente vicina. In questo periodo si guarda molto agli Stati Uniti, visto insomma la nuova aggressività rinata dall'imperialismo americano, e qualche malalingua osa dire che questa neonata aggressività ritrovata e anche possiamo dire abbastanza sfacciata aggressività americana sia anche una specie di copertura, cioè un modo per coprire un grande scandalo, un grande problema politico che negli Stati Uniti c'è, ovvero i cosiddetti Epstein Files.
Esatto, perché in tutte le cose che hanno messo, che potevano mettere in crisi Trump in due legislazioni, a quanto pare la cosa che veramente ha smosso più la sua base che il poltrone dei democratici è stato appunto tutti i file di Epstein: erano minorenni, non erano minorenni, chi c'era sull'isola, chi non c'era sull'isola, e le pizze e le cose eccetera, insomma, che hanno messo profondamente in crisi la sua base. Sicuramente ci sono trasmissioni che hanno approfondito il tema Epstein, insomma, qualcuno vuole dire chi era questo?
Sì, insomma, penso
filantropo.
Che a meno che non abbiate vissuto in una grotta saprete che è un filantropo, non era particolarmente finanziere multimiliardario, sì. Il quale è uscito poi che aveva un giro di prostituzione a quanto pare minorile che riguardava numerosi personaggi di alto profilo. C'è il principe Andrea, ci sono Bill Gates, l'ex presidente Clinton, nonché una serie di personaggi improbabili fra cui Stephen Hawking e Noam Chomsky, in cui almeno sono emersi delle foto con Epstein e rispettivamente Chomsky e Hawking sul suo aereo privato. Ora,
contemporaneamente?
Questo... No, in due sedi separate.
Ok, ok.
Sarebbe stato ancora più...
Sarebbe stato bellissimo. Cioè, insomma, di filoni in questa vicenda se ne sono aperti a bizzeffe.
A bizzeffe.
Tra questi ce ne sono alcuni che sono rimasti un po'... sono passati decisamente in sordina. Infatti noi per parlarvi di questo articolo dobbiamo aprire il TGR regionale del Piemonte. Piemonte.
Perché questa notizia non riguarda soltanto gli Stati Uniti e una strana isola nelle Isole Vergini, ma riguarda anche Casale Monferrato. E in particolare, voi non fa strano pensarci, però è emerso che l'ex patron dell'Eternit, Stefan Schmidney, viene citato negli Epstein Files. Questo è emerso quantomeno da un'inchiesta di Report su Rai 3.
Verrà citato bene, direte voi. Comunque verrà citato come una persona che ne so, cercava di opporsi a un traffico di minorenni non consenzienti. No.
Viene citato un amico dell'imprenditore svizzero che ha contattato via mail un ex alto ufficiale del Mossad e che inizia una serie di scambi di email con l'obiettivo esplicito, questo dall'emergere delle mail, di evitare la condanna nel famoso processo Eternit, il quale poi ricordiamo fra l'altro che ebbe un certo successo perché infatti poi in Cassazione Schmidney non venne condannato.
In barba alle migliaia di persone morte dopo aver dimostrato che sapevano benissimo cosa stava succedendo
i danni
alla salute, insomma.
Esatto. Fra l'altro, nelle mail lo stesso Epstein cita con un certo interesse la vicenda di Schmidney anche per evitare che poi questa possa risultare in una condanna agli altri produttori di Eternit in Europa. Ora, perché a noi questo ci interessa? Perché fra le persone che sono in copia a queste mail c'è tale Ehud Barak, che forse molti non si ricorderanno come nome e cognome, ma è un ex prezzo grosso della politica israeliana, nonché cofondatore dell'azienda Paragon.
E insomma, cioè, questa un po' per noi è una di quelle notizie che sono tipo proprio il purpurri del nostro pane quotidiano, cioè di prenderla alla larga e ritornare a tamburo battente sulle nostre notizie. Paragon, produttori di spyware, ve ne abbiamo parlato a più riprese l'anno scorso, e notizie insomma che... cioè, noi non siamo mai stati complottisti, l'abbiamo voluto essere probabilmente molte volte, però questo rientra in uno di quei casi in cui, insomma, uno non vuole pensare male, siamo sempre stati abbastanza per la banalità del male, penso, in questa trasmissione, però, insomma, è porca
miseria. Però è porca miseria, è una grossa coincidenza. Infatti è interessante poi vedere come Paragon, che è finita al centro di uno scandalo politico, che poi in realtà non è che sia mai stato veramente uno scandalo, che ha riguardato uno spionaggio ai danni di giornalisti, attivisti, in alcuni casi, nel caso per esempio di Luca Casarini, dell'attivista di Mediterranea, che questo è avvenuto, diciamo, all'interno di un processo di cui non staremo qui a parlare, in altri casi, come per esempio per il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino, non è emerso un filone di indagine che era correlato alla sua messa sotto sorveglianza con questo strumento particolarmente sofisticato. Ricordiamo che Paragon, questa azienda israeliana, ha sviluppato un software dal nome Graphite, del quale diciamo non conosciamo il costo, visto che su tutta la faccenda e su tutto lo scandalo è stata poi effettuata una inchiesta interna da parte del COPASIR verso i servizi segreti italiani, per capire chi sia stato, uno, ad autorizzare l'utilizzo di questo strumento e, due, in quale contesto sia stato fatto. Ebbene, abbiamo fatto una puntata, se non sbaglio, a giugno, a ridosso dell'uscita della relazione del COPASIR, in cui ne parlavamo meglio. Comunque, non è emerso praticamente nulla, né il chi, né il perché, e soprattutto il COPASIR non ha preso la responsabilità dell'infezione ai danni di giornalisti, in particolare mi riferisco a Ciro Pellegrino e a Cancellato, al direttore di Fanpage, dicendo che nei loro sistemi di verifica interna e di logging, nei loro registri interni, diciamo, che tengono traccia di tutte le infezioni e degli utilizzi di questo strumento, non risultavano i due giornalisti. Quindi diciamo che è tutto un grande giro che da Casal Monferrato, passando per gli Epstein Files, tornando poi successivamente in Israele, ritorna poi in Italia. E, su questo direi che
a confermare la legge, che comunque uno prova a tenere fuori il Mossad da qualcosa, non c'entreranno niente qua, ma invece c'entrano.
E invece c'entrano. Questo...
Ehud Barak era il primo ministro di
Israele. Sì, è stato uno dei primi ministri.
Dal 1999 al 2001.
Bravo,
non
bravo.
Puoi informarlo di questa cosa?
Bravo,
cioè,
sì.
A me sembra rilevante. Cioè, voi vi stupite che era coinvolto, però comunque era primo ministro. Cioè, non è che era uno a caso.
Beh, persona informata sui fatti.
Se tu sei del Mossad, non lo chiami primo ministro.
L'ex.
L'ex,
no, però, perché allora non era, scusa, dicevi fino al 2001.
Fino al 2001, sì.
No.
Fuori?
Ex,
sì, abbastanza ex oramai.
E vabbè, si vede che erano amici. Cioè, comunque una persona che conta. Cioè, già. Io una telefonata per aiutare un amico, no?
Sì, no, vabbè.
Sì, sì, diciamo che è strano che nella tua cerchia di amici ci siano un finanziere miliardario pedofilo che ha fatto soldi in modo strani, un imprenditore che ha causato volontariamente la morte di migliaia di persone, si è poi evitato una condanna, e un ex primo ministro israeliano, nonché ex membro del Mossad, nonché poi fondatore di un'azienda di spyware. Diciamo che è un giro di amicizie particolari.
Però cioè, anche tu non si può giudicare
se
la gente.
Se frequenti la buona società, senso, però è così.
Infatti,
sì,
cioè,
sì, no,
cioè. Te adesso sei abituato a frequentare i bar in Via Cecchi, non vorrei dire.
No, assolutamente, cioè. No. Là non, purtroppo nessuno mi ha mai offerto di andare su un'isola.
Cioè, voi prima mi avete corretto dicendo che Epstein non era un filantropo. Io comunque sono cresciuto in una società che mi insegna che chi ha tanti soldi è una brava persona, prima di tutto, e non le persone come voi che fanno illazioni sul nulla. Direi musica e poi passiamo,
sì,
ad altro.
Musica, sì.
Mannaggia a me,
E torniamo in diretta, sono le 18:57 e ci arriva un messaggio al 346-6673-263.
E infatti, senza dover ricordare i recapiti della radio, per fortuna chi ci ascolta è molto più organizzato e ha i contatti già salvati tra i recapiti veloci in rubrica, e ci arriva un messaggio su che ci dà un gancio per parlare di una notizia che non avevamo messo in scaletta, cioè oddio, non che avessimo una scaletta,
no, esatto, però
insomma, perché non citarlo? Infatti un paio di settimane fa è uscita la notizia appunto di una fuga di dati, un leak, come diamine si chiama oggi, da un sito di incontri per suprematisti bianchi, insomma, direi che tu che frequenti molto spesso questi siti, no?
Sì,
dove vuoi incontrare altra gente come me,
no? Sì.
Tra l'altro oggi sei vestito proprio
da nazista, da
utente tipo.
Sì,
no?
Sì,
sì. Anzi, anche il taglio di capelli, eh?
Anche il taglio dei capelli, cioè, ce l'ha leccata.
È perfetto.
Non so, raccontaci come funzionava questo sito.
Praticamente, allora,
che si chiama proprio White Date.
White Date.
Almeno da questo screenshot che c'ho qua davanti si chiama White Child, che mi inquieta ancora di più, devo dire.
No, aspetta, White Date.
Allora, sì. Cioè il leak coinvolge White Date, un sito di dating, White Child. Un sito che si occupa principalmente di famiglia e ancestry, voi lo traducete come ancestralità, come, cioè, tipo, non so, è White Deal, una rete di insomma, il LinkedIn dei nazisti.
Che esatto. Poi, perché il LinkedIn normale non era,
sì,
vabbè, comunque no, praticamente questo sito, diciamo, era un sito appunto di incontri per cuori solitari, sia, diciamo, che tendenzialmente che avessero, diciamo, come dire, che si come dirlo in una maniera politicamente sensibile, che fossero eterosessuali, ecco, cis etero,
persone normali,
persone normali. E praticamente possiamo vedere che alcune persone mettevano, per esempio, come foto profilo una foto con passamontagna, occhiali da sole e una celtica sullo sfondo.
Ah, però questo, poi il meme di Hitler dietro, secondo me, è molto carino.
Molto carino.
Però, insomma, sì. Bambini che sparano. Cioè, vabbè.
Sì, comunque diciamo che una persona ha infiltrato questa comunità e ha iniziato praticamente a screpare, cioè praticamente a collezionare in modo automatico dati di utenti iscritti. E fra questi c'erano le foto personali, i dettagli dell'account e la localizzazione GPS dei partecipanti. Una cosa interessante è che White Date si preconfigurava appunto come forum per uomini e donne, no? Mm-hmm. E diceva, e si vantava anche del fatto che tu lì effettivamente una tipa la potessi trovare. E in realtà, a quanto pare, vedendo i dati collezionati, pare che fossero principalmente uomini.
Dai!
Sì. Vabbè. Oh, vabbè, nel senso, l'ho detto. Vale la pena specificarlo. Una cosa interessante, però, è che c'è una mappa con appunto la localizzazione delle persone. Vediamo che ci sono due punti predominanti, che sono l'Europa occidentale e la costa orientale americana, ma ci sono anche delle persone che, per esempio, erano presenti in Arabia Saudita. Quindi comunque le regole di questo forum non mi sono chiarissime, ecco, al momento.
Però è anche interessante come questi dati sono stati tirati fuori, perché al posto di un semplice leak, come spesso avviene, ovvero entro, rubo il database e tiro fuori i dati, questa persona che ha fatto la ricerca si è presa la briga di fare una roba sulla cresta dell'onda dell'IA, ovvero ha fatto un chatbot, quindi un programmino trainato con intelligenza artificiale che si mette a conversare con queste gradevoli persone e niente, poi ha collezionato
i dati delle persone che lo matchavano, probabilmente fingendosi una donna bianca e col porto d'armi. La cosa interessante,
o a cui piacciono uomini con il porto d'armi,
a cui piacciono, ovviamente, beh, penso che la cosa sia reciproca. Ovviamente
non effeminati col porto d'armi, vabbè.
E la cosa interessante è che in effetti questa non so, scriveteci al 346-6673-263 se la trovate un'idea interessante, e soprattutto se trovate anche interessante l'idea di un chatbot che inizia a interagire su un sito di incontri, perché in effetti, chissà, potrebbe essere la vostra prossima svolta.
Chissà se ci sono anche qua quelle robe tipo non perdi tempo, cioè cercasi vero maschio caucasico per fare 10 figli, non perdi tempo, disponibile subito.
Disponibile a attraversare i valichi della Polonia.
Esatto.
Disponibile a trasferirsi tra i Sudeti. No, comunque passiamo alle notizie di attualità.
Attualità-issima. Issima.
Non avete detto la cosa più interessante, che
oh, ma te ci devi solo correggere dalle retrovie o...
Cioè noi proviamo a improvvisare una notizia per 10 minuti, questa, facciamo finta di leggere.
Questo è rilevante. Prego. Che l'ha fatto vestita da Power Ranger rosa.
No, aspetta, quella è la presentazione al Chaos Communication Congress. Chaos Communication Congress di cui non parleremo.
Di cui non parleremo perché non ci ricordiamo niente.
Che non ci ricordiamo niente.
Chiunque ci sia stato.
Tra l'altro c'era quella sostanza che era quel mix di ketamina. Vabbè, scusate.
Salutiamo i dottori scienziati del nord.
Ciao, dottor Hofstadter.
Ciao. Grazie per tutto quello.
Io
che...
Io Power Ranger rosa lo volevo dire, però.
Va.
È inerente, no, con quello di cui state parlando.
È andiamo per associazioni di idee.
Andiamo.
È inerente perché si sta parlando del Tinder dei nazisti. Conferenza stampa, vestita da Power Ranger rosa, presenta questa cosa che di cui avete parlato. Però
tutto
non capisco
giusto.
Perché omettere il Power Ranger rosa.
Perché sono degli orridi censori.
Perché noi siamo per Superman.
Perché noi... Vabbè, io sono iscritto a White Date, quindi appunto non posso parlare di Power Ranger.
Io sono iscritto a White Child.
Io tanto ormai l'ho detta.
Va bene, parliamo di... se sei d'accordo di spostare...
Sì, ora potete andare avanti.
Grazie. Sposterei senza nessuna palla alzata, direi che possiamo incominciare a parlare di notizie di attualitalissima, ovvero ci spostiamo in Iran con quello che succede in questi giorni. Non so se l'eminenza grigia dall'altro capo della stanza vuole introdurci l'argomento.
Sì, allora in Iran, come immagino abbiate sentito e saputo, c'è da 3 settimane un'insurrezione in corso. Come sempre immagino abbiate sentito e saputo, da oramai 3 giorni internet non è più funzionante nel paese, o meglio soprattutto per quanto riguarda la comunicazione verso l'esterno. Nei fatti la popolazione iraniana è stata tagliata fuori dall'accesso alla rete internet a livello globale, cosa che era già successa anche in altre occasioni, ma mai a questo livello. Proprio con le statistiche su traffico di rete ci indica come il traffico da e per l'Iran è crollato sostanzialmente a zero nel giro di poche ore, da quando è stato introdotto il blocco. È interessante notare che, siccome questa cosa qua era già successa, nel paese sono presenti più o meno 50.000 terminali Starlink introdotti clandestinamente nel corso del tempo, con un'operazione ovviamente anche finanziata dagli Stati Uniti, e Starlink doveva servire a girare queste forme di censure, di blocco delle comunicazioni da parte della ierocrazia sciita, in quanto collegandosi direttamente in satellitare va a saltare tutta la rete nazionale, quindi tutti i provider, tutti quelli su cui il governo può mettere le mani. Ricordiamoci che l'Iran ha un sistema di controllo della rete simile al famoso Great Firewall cinese, anzi probabilmente proprio la tecnologia derivata e comprata direttamente dalla Cina. Però il governo iraniano è disgraziatamente riuscito anche a bloccare Starlink, facendo un'operazione un po' particolare, secondo molti, ovvero sia non bloccare il segnale di Starlink direttamente è piuttosto difficile, però Starlink per funzionare si poggia anche sul GPS, perché ha bisogno di sapere, in base ai dati GPS che riceve, quindi la triangolazione che il terminale va a fare, in base a quello lì capisce su quale satellite della costellazione Starlink si deve andare ad agganciare. E tra l'altro serve anche per evitare l'utilizzo di Starlink invece in paesi in cui non è possibile utilizzare Starlink in quanto sottoposti ad alcuni tipi di sanzioni statunitensi, perché anche questa qua è un'altra cosa che succede. Di conseguenza il governo iraniano ha pensato bene di andare a bloccare scusate, il segnale GPS in buona parte del paese, giammandolo, quindi fondamentalmente sovrascrivendo, diciamo, il segnale con del rumore, quindi con delle antenne molto potenti, da qualche megawatt, da qualche decina di megawatt verosimilmente, hanno saturato quella parte di banda in cui passa il segnale GPS, bloccando di conseguenza la ricezione del segnale da parte dei terminali, che quindi non potevano andarsi a connettere alla rete Starlink. Questo sta causando degli evidenti problemi, nel senso che effettivamente da un paio di giorni è molto difficile avere notizie dirette dall'Iran. Esce qualche video, però ovviamente ne escono pochi, quei pochi che escono sono difficili da verificare, quindi anche poi chi fa lavoro giornalistico è ancora più in difficoltà rispetto al solito. E questo tra l'altro blocca, mette anche in difficoltà la comunicazione delle persone all'interno del paese, perché oltre a internet è stata anche bloccata o comunque fortemente limitata la rete di telefonia mobile, tutti i sistemi di messaggistica e quanto altro. Una cosa che pare che stia ancora funzionando perlomeno parzialmente sono le mail, per cui alcune persone tecnicamente immagino un po' sgamate, si sa per certo che sono riuscito a utilizzare Delta Chat, che è un sistema di messaggistica basato sulle mail, sistema di messaggistica piuttosto interessante tra l'altro, non so se ce l'ha mai capitato di parlarne, che non ha un sistema centrale come Signal o WhatsApp o altro, ma si basa sul server mail della mail della persona di cui lo sta utilizzando, genera una coppia di chiavi PGP, le gestisce automaticamente, quindi toglie tutte le rogne di gestire le chiavi PGP via mail, che tutti quelli che l'hanno fatto sanno quanto sia una rottura di coglioni, e permette quindi una comunicazione sicura senza una centralizzazione. E quindi pare che questo sistema qua in parte perlomeno stia ancora funzionando e qualcuno lo stia utilizzando anche per far uscire informazioni dal paese, ma non è un sistema particolarmente diffuso. E niente, questo direi che dimostra un po' per l'ennesima volta i problemi che ci possono essere qualora in caso di insurrezioni, eventi insurrezionali di sorta, il governo o comunque l'autorità riescono a bloccare completamente i sistemi di comunicazione.
Ma c'è una domanda però che mi viene in mente, perché comunque leggevo che buona parte della comunicazione poi verso l'esterno viene bloccata comunque, quindi per esempio l'accesso a sistemi come Google e penso buona parte dei principali provider noti. In quel caso comunque il passaggio verso server di mail, anche se insomma anche magari di provider secondari, verrebbe comunque sì, troncato alla base, cioè alla fine comunque anche ricordo il Great Firewall cinese ha un'enorme lista di provider di mail che sono sostanzialmente bannati. Infatti, da tra cui anche autistici e Rise Up.
Sì, tra cui, ecco. Ed è una lista tra l'altro molto facile da comporre, anche perché siamo noi i primi a comporla in genere.
Esatto. Cioè,
quando facciamo le nostre liste di servizi suggeriti per la privacy.
Ma penso che da quanto ho capito Delta Chat lo stanno utilizzando infatti più che altro la comunicazione interna, perché a livello interno in Iran non è stato completamente bloccato il traffico mail. Poi in assenza di informazioni dirette, in assenza del fatto di poter parlare
Ma
infatti con persone lì, è difficile capire esattamente, cioè di modi per bloccare internet ce ne sono tanti.
Esatto.
Cioè questa assenza da tagliare fisicamente il cavo, a filtrare le porte, a blacklistare pezzi di blacklistare autonomous system, indirizzi IP o altro.
Cioè io all'inizio quando avevo sentito questa notizia del jamming GPS avevo detto boh, vabbè, ok, magari pure sì, però a livello nazionale, cioè poi quando eravamo andati a trovare anche sto dato dei 50.000 terminali Starlink, dicevamo anche ieri sera, insomma stavamo chiacchierando, si diceva minchia però cioè è difficile farlo su quella scala. È anche vero però che evidentemente l'hanno fatto, sì. Perché se ne hanno distribuiti 50.000, ora mettiamo che molti magari sono stati sequestrati, alcuni, le persone che le operavano non erano disponibili perché magari erano in piazza eccetera eccetera, però su 50.000 dire che almeno 500 funzionassero, cioè, mi sembra un ragionamento, una cifra ragionevole e realistica. E riuscire a bloccarne 500 distribuiti nelle maggiori città vuol dire che effettivamente in qualche modo l'hanno fatto, anche perché se non fosse così qualche video ci sarebbe arrivato, cioè
sì,
adesso nelle ultime 48 ore le informazioni sono uscite più che col contagocce.
Teniamo conto, sì, che il jamming massivo del GPS era già stato operato a giugno in Iran durante la guerra con Israele, e anche all'interno di Israele stesso, in tutto il nord di Israele per 2 anni il GPS non ha funzionato.
Infatti, perché, come farlo?
Perché l'IDF andava a gemmare il GPS per bloccare i missili guidati lanciati dal sud del Libano da Hezbollah.
Quindi, e la cosa interessante, cioè, infatti, è che
viene operato questo gem, però ovviamente c'è dei grossi problemi al netto della popolazione, anche per i governi stessi, perché i servizi GPS devono utilizzare. Poi non so se, come ipotizzavamo prima nel caso di Starlink si poggi solamente sul GPS, quindi blocchi quello ma non blocchi Glasnost, che è l'equivalente GPS russo, o quello cinese.
Sì, a livello di specifica di base supporta solo GPS, questo, ecco, penso lo facessero anche per una questione strategica. E infatti la cosa poi interessante è che sul Guardian avevano fatto una stima dicendo che per gemmare il GPS a questo livello nelle principali città e per raggiungere quel famoso 80% della popolazione devono spendere 1,5 milioni di euro all'ora circa.
In elettricità, cioè,
esatto.
Perché velocemente quando parliamo di jamming vuol dire trasmettere sulle stesse frequenze un segnale radio, anche sporco, cioè trasmettere, sì, a cazzo mannaggia, ma più forte. Esatto. Ora, perché, giusto come parente, perché questa cosa funziona col GPS, sta funzionando molto, e non con magari altre cose come il 5G, il 3G, altre frequenze radio che utilizziamo tutti i giorni? Perché il GPS ha una caratteristica molto particolare, non è l'unico ad averla, però insomma i satelliti sono molto lontani, ok? I satelliti GPS sono a 20 km, avevo pure cercato prima.
Dovrebbero essere 20.000 km.
Esatto.
Perché in orbita stazionaria.
Sì, 20.000 km, 12.000 miglia. Quindi sono molto lontani, quindi il segnale arriva, ma arriva debolino, diciamo, sì, abbastanza quel debole da funzionare, sono su delle frequenze più lunghe, più facili comunque da per mettersi in mezzo. Quindi gemmare il 3G vorrebbe dire mettere un'antenna, quasi il 5G, quasi in ogni quartiere, anche più di ogni quartiere, usare una quantità, oltre che di energia, che assumiamo anche che sei uno stato, hai tutta l'energia che vuoi, facciamo finta di questo, sì, però devi aver installato ste cazzo di antenne, esatto, in ogni merda
ma
di quartiere della tua città.
Il GPS è una tecnologia che è particolarmente vulnerabile al jamming, sia perché come protocollo fisico è stato pensato a ridosso degli anni 70, e quindi tutta una serie di misure di sicurezza che adesso vengono implementate contro il jamming. Pensiamo per esempio ai sistemi di guida autonoma dei droni, banalmente lì gemmare è molto più difficile, perché per esempio una cosa che si fa anche nel 4G e nel 5G è di ruotare ciclicamente in maniera quasi casuale la frequenza su cui il cellulare si appoggia all'antenna. Quindi magari tu puoi gemmare una certa ampiezza di banda con una certa efficacia, ma se vuoi gemmare tutto lo spettro di banda o irradi una frequenza di energia che è paragonabile a quella di un radioscopio cosmico, oppure sostanzialmente non lo puoi fisicamente fare, quindi è particolarmente difficile. E soprattutto il protocollo, il GPS, è molto banale, molto semplice, non ha nessun meccanismo di recupero, di controllo degli errori, non ha nessun meccanismo di verifica. Quindi tu, per esempio, oltre che gemmare il GPS, lo puoi anche, tra virgolette, spufare. Cioè è molto facile falsificare il segnale GPS e far credere a un dispositivo che si trova in un luogo rispetto che un altro. E la cosa che mi stupisce da questo punto di vista è che una tecnologia come Starlink, che è stata pensata esplicitamente per contesti militari e che ha anche sfruttato contesti di guerra, come lo possiamo dire, proprio banco di prova, nonché come una grande scenata di marketing. Pensiamo a quando Elon Musk regalò migliaia, poi si scoprì che non le regalò, ma pagava al Dipartimento della Difesa americano, vabbè, ma diciamo regalò migliaia di dispositivi all'esercito ucraino a ridosso dell'invasione su larga scala. Ebbene, mi fa strano che un componente critico di qualcosa che si è pensato in questo contesto si basi su una tecnologia datata, nonché particolarmente vulnerabile a un attacco, poi tutto sommato non così sofisticato.
Un attacco tra l'altro mitigabile in modo estremamente banale, cioè nel senso che se il terminale di Starlink avesse un'interfaccia web dove tu metti latitudine e longitudine, perché un pezzo che non abbiamo detto è: ma perché Starlink senza GPS non funziona?
Esatto.
Cioè perché a Starlink serve il GPS? Ora non entriamo molto nel dettaglio, però Starlink è una costellazione con un sacco di satelliti e tu da terra ti devi collegare a un satellite per volta e uno solo, perché sennò diventa un casino. Ora tu devi sapere qual è la posizione dei satelliti rispetto a te per poter scegliere il satellite migliore e per poter passare da un satellite all'altro, quindi è fondamentale sapere il tempo e la tua posizione, da quello poi insomma la posizione della costellazione eccetera. Questo è un dato fondamentale del motivo per cui serve GPS. Però se ci fosse stata un'interfaccia dentro Starlink dove dici io metto latitudine e longitudine,
in realtà l'ho detto io prima e avevo anche detto che serve anche come meccanismo di controllo per Starlink, che per legge statunitense non può fornire i servizi in certi paesi.
Ma però sì,
quindi,
però sarebbe
da
molto
dove
facile.
Il viene geolocalizzato. Il fatto che sia un paese tipo il Venezuela mi sembra che non puoi utilizzare Starlink proprio,
sì,
perché è sotto
o anche la Cina, sì.
Poi magari dalla settimana prossima potremo farlo, ma vabbè. Però quello che dici te andrebbe a inficiare questo meccanismo.
Sì, però dall'altro lato se io fossi un agente cinese o venezuelano, come dicevamo prima,
faccio GPS spoofing.
Sì, esatto, falsificare il segnale GPS è veramente facile.
Tanto più che se prende solamente il GPS non si poggia anche su Glasnost, per tipo i cellulari si poggiano su 3-4 sistemi,
esatto,
di posizionamento. Starlink solo su uno, con un HRF volendolo faresti.
E esatto. Poi forse quello che dici te, cioè, è più responsabilità di Starlink, cioè sì, nel senso la costellazione è fatta in modo che i satelliti quando passano su determinati paesi non devono erogare il servizio, cioè non è...
Ah, dici...
No, cioè nel senso, sto pensando ad alta voce.
Ad
alta voce, nel senso che è molto più una responsabilità sia commerciale, ma anche perché banalmente probabilmente Starlink non ha neanche il permesso da parte degli stessi paesi a operare sul loro territorio. Quindi cioè, qua rientriamo in una di quelle robe dove giurisdizione spaziale contro giurisdizione delle frequenze contro ambiente in cui non so, né io, non so voi,
non penso che c'entreremo.
No, esatto.
No, infatti, io vi direi, visto che ci mancano pochi minuti e tra 10 minuti dobbiamo cedere il segnale a Radio Fabbrica che si sta già preparando dall'altro lato dell'acquario, torniamo a una notizia un po' più vicina a noi.
Sempre a
torniamo sul nazionale. Esatto, sempre a proposito di giurisdizione, e parliamo di un tema che è stato particolarmente caro durante lo scorso anno. Io personalmente ritengo di avere delle opinioni forti, forse non saremo d'accordo su certi punti.
No, vabbè, ma assolutamente, io sto cercando di aprire sto coso, ma...
Ma vabbè, te lo apro qua.
Grazie, ce l'ho fatta. Okay. Allora, secondo me va letto abbastanza integrale questo tweet.
Parliamo un attimo quindi di Piracy Shield, il meccanismo antipirateria progettato da Agicom per difendere gli interessi delle principali aziende e insomma dei più grandi produttori di proprietà intellettuale in Italia, cioè la Serie A calcio, e di una multa con cui l'Agicom ha deciso di multare una piccola azienda americana, una bottega dell'internet chiamata Cloudflare, per 17 milioni di dollari.
Ora, Matthew Prince, l'amministratore delegato, insomma, la tocca piano, perché anche il tono, magari non lo leggiamo proprio tutto, però anche solo la prima parte, è: ieri un organismo quasi giuridico italiano ha committato una multa di 17 milioni di dollari a Cloudflare per aver fallito di insomma, implementare il loro schema di censura di internet. Questo schema, che anche l'Unione Europea ha dichiarato vabbè, questo è interessante, non è interessante, ma è uno schema che non ha diciamo, supervisione giuridica, non c'è trasparenza, non c'è appello, non c'è la possibilità di analizzare come funziona, e ci richiede di rimuovere e usare censura sul nostro resolver DNS e a tutti i siti che controlliamo. E poi la tocca piano e dice: beh, questa cosa è semplicemente disgustosa. E anche prima di ieri noi avevamo ricevuto un sacco di richieste. Entra nel dettaglio di una serie di robe dove si vantano di aver dato i servizi per le Olimpiadi di Milano Cortina, eccetera, e qua incomincia a scricchiolare la nostra solidarietà verso Cloudflare.
Sì.
E poi ci dice che ringrazia JD Vance di aver preso la leadership per la gestione di questo tipo di leggi, e ringrazia anche, dice, che Elon Musk ha ragione, e qui insomma tutte le nostre campanelle si accendono, no? Qui prima si ringrazia Vance, poi incominci prendendotela con la G-com, siamo d'accordo, poi ringrazi Vance e ti preoccupi, poi dici che Elon Musk ha ragione, poi ci metti un hashtag free speech che anche qua ci porta in crisi, e ci dice che domani, ovvero oggi, passerà a Washington per discutere con le autorità a proposito di questa situazione, e poi ci allega un'immagine generata con l'IA di una sorta di robot che brandisce la bandiera dell'internet libero e viene aggredito da una serie di
Berlusconi zombie,
vero? Anche tu li vedi come Berlusconi. Voi vedete zombie. Dei Berlusconi zombie dentro questa
sullo
immagine.
Sullo sfondo c'è il Colosseo.
Sullo sfondo c'è il Colosseo.
Questi cazzo di nazisti americani che ce l'hanno col Colosseo. Ma a parte questo, allora, non ho cercato se su White Date, cioè il profilo di Matthew Prince, ma io userei come fotoprofilo questa immagine dell'open internet aggredito dai Berlusconi zombie sul Colosseo. Certo. Cioè, capolavoro.
Io l'ho matchato su White Child comunque.
White Child.
vabbè, qualcuno vuole raccontare...
Non lo so, tu che ci correggi sempre.
Esatto.
Hai delle
che idee con lo sguardo vitreo nel vuoto.
Io penso che Agicom tornerà indietro.
Ma okay. Allora, in realtà no. Qua stavolta ti correggo io. Perché invece... perché invece non tanto Agicom quanto il suo vero proprietario, cioè la Serie A Calcio, che ricordiamo è la vera padrona di casa, perché ricordiamo che Agicom ha sì multato Cloudflare per non aver implementato e non essere corsa ai ripari nel implementare correttamente Piracy Shield, ma Piracy Shield come meccanismo non è controllato da Agicom. Agicom è l'ente che supervisiona Piracy Shield, ma Piracy Shield come meccanismo praticamente prevede che quando un ente che detiene la proprietà intellettuale di opere artistiche, ma in particolare di giochi sportivi, particolarmente giochi sportivi, ha praticamente un accesso privilegiato a questa piattaforma, dove può inserire l'indirizzo sul web del sito che sta streamando Juve Bologna, del server dei proprietari del pezzotto, e far sì che questo sito, questo dominio, questo indirizzo IP venga bloccato in tutta Italia entro 30 minuti. Non solo in tutta Italia, ma se le aziende hanno anche, per esempio, come Google o nel questo caso Cloudflare, il controllo e l'erogazione anche verso l'estero, e questi sono, diciamo, fanno da intermediari o ospitano il servizio incriminato, ebbene, questi dovranno preoccuparsi di offuscarlo anche per il resto degli utenti del mondo. Che se ci pensiamo, poi, Matthew Prince lo fa sembrare come una follia di questi dispotici italiani, ma le DMCA che il governo americano manda per le violazioni del copyright nel resto del mondo non è che poi siano tante diverse. Cioè, se io, a me per esempio capitò di ricevere una DMCA per un film scaricato su un server in Olanda da un altro tizio che aveva i torrent, se non sbaglio, in Svizzera. Quindi comunque l'America è venuta a dirmi: no, guarda che, tra l'altro, qual era? Non mi ricordo, vabbè.
Un bel film.
Sì, era quello sui due cecchini che si sfidano nella battaglia di Stalingrado.
Ah, il nemico alle porte.
Sì, il nemico alle porte. Vabbè, niente.
È finita?
È finita che mi hanno troncato il server la sera stessa. Vabbè.
E che vince il cecchino russo.
Però
che
non
vince
hai pagato. Il cecchino russo.
No, nessuno mi ha chiesto soldi. Comunque, la Serie A calcio ha rilanciato e ha detto che le frasi pronunciate dall'amministratore delegato di Cloudflare sono una collezione di distorsioni, minacce e falsità che sono sia stupefacenti ma sia dannose per la compagnia americana stessa. E qua la Serie A calcio rilancia e chiama in causa diretta Elon Musk e J.D. Vance. Comunque veramente,
chiama in causa diretta, ovvero sia lì. Cita nel tweet letteralmente con
la chiocciola, sì, il come che si dice, il mention. Okay. Vabbè, comunque
quel cazzo che è.
Sì. Quindi Elon Musk, J.D. Vance, le sanzioni imposte da Agicom pienamente giustificate non hanno nulla a che fare con la censura su internet. Riguardano solamente il legittimo e necessario la legittima e necessaria protezione del copyright, che sia per lo sport o per i film o per i contenuti televisivi.
Io rafforzo quello che stai dicendo ora con le parole del commissario della Agcom, che pochi
Massimo Capitano, il nostro,
esatto,
capitano.
Capitanio, ho scoperto. Che poco fa mi è passato davanti il suo post su LinkedIn, su White LinkedIn. Che diciamo si vedevano solo gli hashtag che mi hanno colpito molto, che erano hashtag cancro, hashtag pirateria, hashtag libertà, hashtag internet. Ora, secondo voi, queste quattro parole permutate insieme dove ci spingono?
All'Eternit di Castello.
qua. Combattere chi ruba, io leggo solo il primo punto di un post molto lungo, che è combattere chi ruba ogni anno all'Italia 12.000 posti di lavoro e 2 miliardi di euro e privare qualcuno della libertà? Mi chiedo. La tutela del diritto d'autore non è censura.
Grande capitano.
E qua potete...
Quindi ora ci tocca dichiarare guerra all'America?
Eh sì, secondo me...
Allora, io però,
per cosa lo dovremmo fare? Se no, sì.
Per il calcio, no? Forse calcio. Questa è la volta buona che abbiamo carne da
Churchill
cannone.
Che aveva detto che gli italiani fanno le guerre come giocano partite di calcio.
Esatto,
però,
e viceversa.
Io vi incoraggio a immaginare questa cosa. Noi abbiamo praticamente quasi tutta la gente che ci sta sul cazzo. Cioè abbiamo Davance, Musk, la Agcom, Cloudflare. Abbiamo commenti fondamentali di... me lo sono perso. Ah, di Claudio Borghi. Della Lega. Cioè tutta una serie. Perché poi ovviamente la Lega in tutte queste cose riesce sempre a prendere la parte sbagliata, no?
No, ma poi fra l'altro la grande qualità che hanno la destra di governo di essere al governo, di aver promulgato, scritto e votato Piracy Shield e poi fare finta che questa cosa gli sia stata imposta dall'Unione Europea.
Piracy Shield votata all'unanimità, l'unica legge di questa legislatura votata all'unanimità dal Parlamento.
Ma non solo, ricordiamo anche che Borghi nel tweet, fra le varie cazzate, cita la Commissione UE e il Digital Service Act. La Commissione UE si era espressa contro Piracy Shield dicendo che questo non rispetta il Digital Service Act.
Ma infatti quello che volevo dire era, cioè, già che abbiamo tutta la, cioè non tutta ma buona parte della gente che ci sta sul cazzo tutta insieme, forse dovremmo proprio incoraggiare un incontro, no? Fisico, dove, sì, sono tutti insieme nello stesso posto, no?
Tipo al Colosseo.
Colosseo di cui possiamo dire, per una nobile causa, possiamo anche fare a meno, secondo me. Cioè, anche qui ci causa tanti problemi questa immagine del Colosseo. Cioè, secondo me, per una nobile causa, tipo liberarsi.
Ma poi
di...
È vecchio.
Tra l'altro, già Elon Musk e Zuckerberg avevano proposto di fare un incontro di MMA tra loro due in un periodo in cui praticamente avevano pippato troppa chetamina, avevano queste idee balzane.
Erano andati avanti un po',
erano andati un po'. Avevano, penso, anche a un certo punto contattato in maniera semiufficiale il governo.
Sì, no, la cosa, se non sbaglio, si dovette mettere di mezzo Gualtieri dicendo ma state scherzando, e al che rispose il sindaco di Verona, che, se non sbaglio, Trosi, non mi ricordo, dice no, ma vediamo l'arena di Verona, ma scherzo.
Cioè, comunque questo paese di ciabattari.
Vabbè, ho preso a forma di scarpa, cosa ti aspetti?
Va bene, 19:31 direi che le nostre cazzate le abbiamo dette. Chissà quando torneremo a questi microfoni, chissà quando i podcast di questa trasmissione e delle altre verranno caricati.
Ma soprattutto chissà se nel mentre non ci ritroveremo in una bella guerra commerciale con gli Stati Uniti e, perché no, una guerra vera e propria per difendere l'unica cosa che ci sta al cuore, la Serie A calcio.
Vi lasciamo a un po' di bobina e a breve Radio Fabbrica prenderà il controllo degli studios.
A dopo.